È un po' che non ci vediamo. L'ultima domenica insieme è stato l'8 di gennaio, quindi e in questo periodo. Grazie. È bello ogni tanto venire in visita anche a questa chiesa. Ovviamente varie chiese abbiamo toccato durante le settimane, per cui mi hanno detto di salutare, quindi anche se sono saluti un po' vecchi. Ve li prendo allora. Chiesa di Perugia, Volterra, Lissone, due chiese di Bergamo, una chiesa di Nova Milanese e la chiesa Nuova Vita di Bologna. Quindi così avete un'idea del nostro pellegrinaggio in giro. Sì, quella lì. Stamattina pensavo di riflettere un po' su un libro dell'Antico Testamento, visto che spesso non il Vecchio Testamento lo lasciamo un pochino da parte, un libro particolare, il libro dei Giudici. Quindi non lo leggiamo tutto, ovviamente, vedremo soltanto qualche breve brano, ma il libro dei Giudici è un libro un po' particolare perché non lo conosciamo molto. Conosciamo due o tre episodi. Sansone, questo qui sta facendo fuori, se per chi non lo sapesse è nel libro dei Giudici, questo personaggio Sansone. Abbiamo sentito parlare magari di Gedeone con la sua pelliccia di pecora, il suo vello che metteva fuori per avere una risposta da parte del Signore, che è diventato un po' un paradigma del richiedere una conferma, una indicazione da parte di Dio. E praticamente poco altro. È un libro con vari racconti che si susseguono, ma guardando l'inizio, il Libro dei Giudici nasce dopo la conquista della Palestina. Giosuè aveva portato il popolo nella terra promessa, aveva iniziato la conquista di tutto il territorio e a questo punto, poi, Giosuè, dopo un certo punto muore, ovviamente come tutti, e inizia questo libro dei Giudici. Dio aveva dato delle indicazioni precise su cosa fare per la conquista. Se prendete il libro dei Giudici, leggeremo qualche cosa, riprendendo le indicazioni date a Giosuè e ancora prima da Mosè nel libro dei Numeri, Dio dice, capitolo 2, versetto 1, dice: l'angelo del Signore salì da Gilgal a Bochim e mi disse: io vi ho fatto salire dall'Egitto, vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: io non romperò mai il mio patto con voi, e voi, dal canto vostro, non farete alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari, ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Perché avete fatto questo? Quindi le indicazioni erano: dovete entrare nel territorio e fare piazza pulita, tabula rasa di tutto quello che è l'idolatria delle persone che abitavano il territorio. Non l'avete fatto. Non avevano osservato le indicazioni. Infatti, nel capitolo precedente, cominciando dal versetto 19 del capitolo 1, dice che Giuda non poté scacciare gli abitanti della pianura perché erano forti. Poi, versetto 21, i figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei. 27, Manasse non scacciò gli abitanti di Bashan. 29, assoggettò i Cananei, a servitù, ma non li scacciò del tutto. 29, Efraim non scacciò i Cananei. 30, Zabulon non scacciò gli abitanti di Chitron. 31, Asher non scacciò gli abitanti di Asher. E va avanti. Cioè, tutte le varie tribù, quando prendono possesso del loro territorio, non fanno quello che il Signore aveva detto, non tolgono di mezzo tutto quello che il Signore aveva detto che dovevano togliere di mezzo, e quindi ci saranno delle conseguenze. Ci saranno le conseguenze, e non l'abbiamo letto, ma è nei versetti successivi nel capitolo 2, dice: anch'io non li scaccerò più davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi, e i loro dei saranno per voi un'insidia. Non avete voluto far piazza pulita, bene, adesso ne porterete conseguenze, saranno, quello che avete lasciato diventerà un pericolo per voi. È vero che aveva detto nel passato, ma viene riportato qualche versetto dopo, che queste popolazioni avevano uno scopo. Dio non aveva, poteva benissimo, come ha fatto con gli egiziani, inondazione, muoiono tutti, territorio libero, conquistatelo. Se no, dice, quelle popolazioni Dio le aveva lasciate per un motivo particolare. Queste nazioni, capitolo 3 viene detto, versetto 4, queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova, per vedere se Israele avrebbe obbedito ai comandamenti che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Io ve le lascio, perché voglio vedere, no, il Signore lo sapeva, l'ha già detto molto tempo prima, ma voglio farvi vedere, voglio che vi rendiate conto quanto siete o meno fedeli, impegnati, disposti a seguirmi. Il vostro atteggiamento verso queste popolazioni, verso i loro dei, eccetera, vedrete se veramente le vostre promesse che avete fatto, noi serviremo il Signore, tutte queste cose, sono reali oppure sono così, un fumo al vento. Ma c'era un altro problema che troviamo all'inizio, questo è l'incipit, se vogliamo, del libro dei giudici. Al versetto 2, capitolo 2, scusate, c'è una cosa molto interessante. Al versetto 10 viene detto, o meglio, se vogliamo cominciare, versetto 7 dice: il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, cioè durante quella generazione. Poi, se saltiamo al versetto 10, dopo quella vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore nelle opere che egli aveva compiuto in favore di Israele. Interessante questo, che evidentemente non c'era stato un passaggio generazionale. La generazione di Giosuè non aveva trasmesso, comunicato alle generazioni successive il loro passato, la loro storia, quello che Dio aveva fatto, chi era Dio per Israele. Quindi c'era anche questo problema. Oltretutto ci sono due testi, viene riportato due volte, al capitolo 17 e al capitolo 21, lo leggo solamente io, tanto capitolo 17 viene detto una cosa, versetto 6: in quel tempo non vi era un re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio, e lo ripete poi verso la fine del libro, ognuno faceva quello che voleva. Quindi questo è il contesto del libro dei giudici: non hanno mandato via, non hanno fatto tabula rasa, hanno lasciato delle insidie per loro, non conoscevano di fatto il Signore, perché non era stata fatta una trasmissione delle informazioni, quindi ognuno faceva quello che voleva. In questo cosa succede? Praticamente tutta la storia del popolo del libro dei giudici è raggruppata in pochi versetti. Nel capitolo 2, dal versetto 7, l'abbiamo letto qualcosa, ma partendo dal versetto 12: abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Si prostrarono davanti a lui, ad essi, e provocarono l'ira del Signore, abbandonarono il Signore, servirono Baala e gli idoli di Astarte. L'ira del Signore si accese contro Israele, ed egli gli diede in mano ai predoni, che li spogliarono, li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano del Signore era contro di loro a loro danno, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato, e la loro tribolazione fu molto grande. Il Signore fece allora sorgere dei giudici, che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano. Ma neppure i loro giudici davano ascolto, anzi, si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via percorsa dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti del Signore. Ma essi non fecero così. E quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché il giudice, il Signore, aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano e ingaggiavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro, e non rinunciando affatto alle loro pratiche e alla loro caparbia condotta. Questo riassume tutta la storia del libro dei giudici. È una storia di disubbidienza, conseguenze: Signore, stiamo male, perdonaci, non facciamo nulla. Il Signore interviene, che bello, il Signore si è liberato, ritornavano poi ad allontanarsi il Signore. E c'è un ciclo di questo tipo. Lo possiamo leggere in tutto il libro dei giudici. Ci sono vari giudici. Magari ci possiamo ricordare di Debora, anche perché poi il nome è diventato famoso, ma poi c'era Gedeone, quello della pelle, poi c'era Jefte, una persona molto controversa, Sansone, ma ce ne sono tanti altri. C'era Otniel, Eud, Samgar, Tola, Jair, Ipsan, Elon, Abdon, tutte persone che sono state degli strumenti di Dio per la liberazione del popolo, di cui non ci viene raccontato praticamente niente. Qual era il problema? Come detto, non avevano fatto piazza pulita del loro passato e non si erano separati dalle popolazioni che avrebbero potuto influenzarli, inquinando il loro modo di pensare, inquinando la loro religiosità, la loro devozione a Dio, perché ovviamente tanti dei avevano delle pratiche religiose che erano accattivanti per alcuni aspetti: libertinismo sessuale, prostituzione sacra, era qualcosa che attirava. E mischiandosi con gli altri era facile continuare anche con loro. E pensavo alle nostre situazioni, pensavo a tante persone che ho conosciuto che magari si sono allontanate un po' dal Signore per vari motivi. Questo poi li ha portati a vivere e sono andati incontro a un po' di problemi, a volte a causa della lontananza, a volte indipendentemente da questo, ma sono caduti in problemi. Cosa facciamo noi quando abbiamo dei problemi, delle difficoltà? Preghiamo. Signore, per piacere, tu ci ami, la tua grazia, il tuo amore, la tua misericordia, Signore, per piacere, perdonami. E ho visto tante persone che in quel momento ritornavano al Signore. No, veramente, ho sbagliato, sì, mi rendo conto che mi ero allontanato, mi rendo conto che non ho fatto quello che al Signore piaceva. E il Signore magari interveniva, gli dava un sollievo. Ma appena si trovavano un po' più tranquilli, cosa facevano? Ritornavano a fare quello di prima, si allontanavano ancora un'altra volta. Un ciclo. Non succedeva solamente ai tempi di quando è stato uscito questo libro. Succede anche adesso. In un modo o nell'altro la nostra vita viene inquinata da tante cose che non abbiamo abbandonato nella nostra vita. Il Signore ci ha detto, no, quelle cose non le voglio vedere. Sì, vabbè, ma tanto non fanno niente. È interessante come nella storia del primo capitolo che abbiamo accennato, alcuni non li scacciarono, altri incominciarono a convivere, sì, di me li sottomisero, ma non li mandarono via dal territorio. Quanti problemi, quante situazioni pensiamo di poter controllare la nostra vita? Sì, lo so, ma la tengo sotto controllo. So che non dovrebbe esserci, però la controllo, la domino, non mi lascio influenzare più di tanto. I nostri idoli, strano parlare di idoli, ma ricordiamoci che un idolo è nient'altro che un Dio della nostra vita, qualcosa che diventa più importante del nostro rapporto con Dio, che interferisce col nostro rapporto con Dio. Quando noi diciamo, sì lo so che il Signore dice, ma io faccio in un altro modo, vuol dire che abbiamo messo un idolo al posto di Dio. Idolo che può essere la nostra presunzione, può essere valori sociali, quello che viviamo nella nostra società. Siamo bombardati da tanti idoli, idoli che possono chiamarsi in vario modo, da idoli riguardo alla moralità, a idoli riguardo al nostro benessere, a quello che secondo noi sono le cose importanti della vita. Ed è interessante come quando si arriva a momenti di crisi nella nostra vita, specialmente quando ci troviamo sbattuti in faccia alla morte, ci rendiamo conto che tante cose sulle quali puntavamo, che secondo noi erano importanti, forse non lo erano così tanto. E allora per qualche momento magari ci rimettiamo un po' a posto, perché è vero, sì, le cose importanti sono delle altre, e dopo un po' ci allontaniamo ancora, però ci rendiamo conto che tante cose che per noi erano fondamentali, la mancanza di perdono, mai lo perdonerò, abbiamo sentito stamattina da Stefano, quante volte abbiamo questi atteggiamenti. Dio lo perdono, ma io se lo può scordare il mio perdono. E viviamo su questo. Sì, lo so che Dio dice perdonare, lo so, però che è il Dio della nostra vita in quel momento? Li tolleriamo. Sì, poi la mattina, la domenica, veniamo qui, cantiamo, lodiamo, leggiamo la Bibbia, preghiamo, però ci sono quelle cose che continuiamo a tenere nella nostra vita e stiamo trasmettendo alle nuove generazioni le grandi cose che il Signore ha fatto per noi? Altra domanda importante. Dovremmo fare faccio la domanda prima. Dio ha fatto delle grandi cose per noi che possiamo e vogliamo trasmettere ad altri? Se dovessimo chiederci, metterci davanti allo specchio e dire, quali sono le grandi cose che il Signore ha fatto per me che voglio raccontare ad altri? Che cosa diremmo? Perché dirlo così sarebbe facile. Sì, perché il Signore mi ha perdonato, il Signore mi ha salvato. Belle cose, vere magari, ma risposta giusta, teologica. Ma è quello che è successo davvero nella nostra vita? Che posso dire, sì, veramente, il Signore ha cambiato quella cosa dentro di me, mi ha trasformato, ho visto l'intervento, il suo intervento nella mia vita. Questo dobbiamo raccontarlo ad altri, che se no cosa raccontiamo? Cosa raccontano alla scuola domenicale qui sotto? Tante belle teorie? Vere, ma che non hanno un riscontro pratico. Noi dovremmo riuscire a trasmettere questo nella nostra vita personale, nostra vita familiare, nostra vita di coppia. Cosa stiamo trasmettendo? E un'altra domanda che potremmo farci riguardo a tutto il libro dei giudici. Ognuno faceva quello che gli sembrava meglio. Perché? È ovvio. Quando non conosciamo Dio, qual è il nostro riferimento? Siamo noi. Facciamo di testa nostra. E l'unico modo per non fare di testa nostra è conoscere Dio. E conoscere Dio vuol dire conoscere la sua parola. Vuol dire avere una relazione personale con Lui. E allora dovremmo chiederci quanto per noi è importante conoscere la sua parola. Risposta a cui, che può essere molto facile, molto teorica, è importantissimo, fondamentale. Vero? Tutti lo diremmo. E in pratica? In pratica? In quanti ci interessiamo quando ci sono? Abbiamo sentito? Il 16, rimandato al 16 giugno, 16 giugno, 16 marzo, l'incontro di studio in chiesa. Quanti di noi ci sono? Quanto ci interessa? Quanto ci interessa frequentare le cellule? Quanto ci interessa studiare, conoscere la parola di Dio? La risposta teorica è facile, ma in pratica? Tante volte cadiamo in queste cose. È successo allora, e l'Apostolo Paolo dice che quello che è successo allora serve per noi, per il nostro ammaestramento, quello serve per imparare noi qualche cosa. E dal libro dei giudici possiamo imparare queste cose. A parte le storie che poi ci sono, che potete leggere, ma dal contesto del libro possiamo imparare questo. Abbiamo fatto piazza pulita? O ci sono ancora delle cose che stiamo tollerando, che sappiamo che sono sbagliate? Lo sappiamo. Interessi, punti di vista, modi di fare, la nostra presunzione, che pensiamo di sapere tutto, il nostro tradizionalismo, abbiamo sempre fatto così. Sono cresciuti in questo modo, lo fanno tutti. Che figura ci farei se facessi le cose diversamente? Cosa penseranno gli altri? O magari due bugie che ci raccontiamo molto spesso. Che la vita cristiana dovrebbe essere semplice, che il Signore ci libera da tutti i problemi, e quindi essere cristiani vuol dire non avere difficoltà, e quindi se ce l'abbiamo andiamo in crisi. Ma nessuno l'ha mai detto. Anzi, se leggiamo la Bibbia troveremo che i cristiani, e ci fermiamo solo alla Bibbia, poi sentiremo cosa succede in nazioni dove essere cristiani non è facile, dove l'idea che la vita cristiana deve essere facile non funziona molto bene. Sentiremo da porte aperte. Ma nella Bibbia i cristiani di allora, nel primo secolo, non avevano una vita facile. Essere cristiani voleva dire crearsi un sacco di problemi. Tant'è vero che Paolo, quando scrive Timoteo, dice D'altra parte è ovvio, è normale, è risaputo che chi vuol vivere come piace a Dio avrà delle difficoltà, avrà dei problemi. Oppure un'altra bugia che ci raccontiamo, che se dobbiamo sforzarci a fare qualcosa, allora siccome non è spontaneo, non è spirituale. No, la cosa deve essere spontanea, per essere solo una cosa spontanea e spirituale, non è, no. Pietro nella sua lettera dice tutto altre cose, e non soltanto Pietro, ma Pietro è più esplicito, dicendo: voi metteteci ogni impegno, sforzatevi, rimboccatevi le maniche per crescere in un certo modo. Non dice aspettate che le cose cambino da sole, sforzatevi. Non è detto che la vita cristiana deve essere senza sforzi, senza impegno, senza fatica. Ma quando noi abbiamo quest'idolo nella nostra mente, piano piano ci allontaniamo. Quindi chiediamoci stamattina, quali sono i nostri idoli? Che le cose che dobbiamo ancora togliere, che non abbiamo mai tolto o che si sono accumulate nel tempo? Se la nostra vita è un esempio, se stiamo trasmettendo alle nuove generazioni qualcosa di positivo, che qualcosa trasmettiamo, eh? Noi trasmettiamo sempre qualcosa alle nuove generazioni. La scelta non è se essere degli esempi o non esserlo. La scelta è sempre che tipo di esempio voglio essere. Che cosa vedono gli altri in me, in noi, come singoli, come Chiesa. E quanto facciamo di testa nostra e quanto invece conosciamo la Bibbia. Il Signore interveniva, il Signore aveva misericordia e aveva detto: io, se vi allontanate, peso per voi. E poi davanti alla sofferenza, alla preghiera del popolo, va bene, dai, vi libero. Poi ricadevano, va bene, dai, vi libero un'altra volta. E poi un'altra volta. Quindi Dio è disposto a venire in nostro aiuto. Mostra il suo amore, la sua misericordia, la sua compassione.
400 anni.
Per molto tempo.
400.
Esatto. Tutto il periodo dalla conquista della terra promessa fino a quando arriva il re. Quanta pazienza. Quanta pazienza ha con noi. Però stiamo attenti a non abusare della pazienza di Dio. Perché Dio è disposto. E questa è la nostra consolazione. Dio può intervenire nella nostra vita quando: Signore, perdonami. Il Signore interviene. Però stiamo attenti a non ricaderci un'altra volta. Signore, grazie perché tu intervieni nella nostra vita, grazie per il tuo perdono, grazie perché possiamo continuare a venire a chiedere perdono a te, ma aiutaci a non prendere sotto gamba il tuo perdono con l'idea che tanto poi tu perdoni in ogni caso, ma che la nostra richiesta di perdono sia un reale ravvedimento, cambiamento di modo di pensare, con l'impegno a non ricaderci un'altra volta. Che la nostra vita non sia come quella di quel periodo nel quale c'era un continuo risollevarsi e ricadere, ma che possiamo risollevarci e continuare un cammino con te. Ma grazie per la tua misericordia. Nel nome di Gesù.